esce nuovamente con una nuova introduzione a 100 anni di distanza. Cosa voglio dire? Voglio dire, Lea Melandri parlava prima dei movimenti della richiesta dei diritti delle donne, delle suffragette, della richiesta del diritto di voto, che peraltro certo ha molti decenni ormai, ma non poi chissà quanto da dire, votate da tanto tempo, cosa volete, diciamo. Ma in questo ci sono anche, e uno dei lavori è anche di riscoprire queste voci, di riportarle, diciamo, alla luce, ci sono anche delle figure, tra le tante, anche di donne, e Lucy Ray Bartlett era anglicana e Elisa Salerno era cattolica, che all'interno delle chiese, proprio all'interno delle chiese, hanno precocemente rispetto al movimento delle donne del secolo, appena insomma, del 68 e precedenti, hanno portato a tema, hanno messo a tema, qui c'è qualche cosa che non funziona, c'è qualche cosa di asimmetrico in senso però anche di ingiusto, di prevaricatore, e che, visto all'interno delle chiese, aumenta, come dicevo prima, il tratto di pressione proprio perché a quello che la struttura culturale di cui fanno parte dice è così, sarà così, sarà così è, così sarà, così sempre sarà, com'è il ritornello, questa è la realtà, com'è, come deve essere, come sempre sarà, come scrive Horkheimer nell'Eclissi, nella dialettica dell'illuminismo. E oltre a questo, questa è la realtà, com'è, come deve essere, come sempre sarà, aggiunge: questa è la realtà di diritto divino, timbrando Dio una diseguaglianza che non è come dire, la gioia delle differenze che si incontrano, ma è una disuguaglianza che è di discriminazione, di ingiustizia e di violenza, timbrandola a Dio, diciamo, e avallando anche in molti casi quel sistema di violenza, avallandolo e invitando anche alla sopportazione, che quando è detta, come si direbbe in termine tecnico, in foro interno, cioè quando è anche in una cura delle coscienze, è particolarmente invasiva, particolarmente pesante. Dunque c'erano prima e ci sono state durante, contemporaneamente è stato appena ripubblicato un libro che è un classico intorno al concilio di questo movimento di pensiero delle donne teologhe, che Al di là di Dio Padre di Mary Daly, è uscito da giorni, nuova edizione per Editori Riuniti. E che cosa tutto questo può dire, può portare in relazione al 68? Che cosa ha portato questa nuova epoca, diciamo, tra Concilio e 68 all'interno delle chiese? Diciamo che ha dato una forma e ha dato un'alleanza anche a queste intuizioni che di fatto erano presenti, perché io mi sono fermata a Lucy Ray Bartlett o a Elisa Salerno, che fra l'altro è vicentina, appunto, ma una cosa del genere si potrebbe trasversalmente trovare nella storia di donne che hanno segnalato questo, anche di uomini che hanno spostato un po' questi paletti rigidi. Così come io sono partita dalle estreme periferie, diciamo, certamente possiamo dire, ritrovare molte figure che per motivo di Vangelo nei secoli hanno fatto delle scelte, boh, prendiamo una classica per tutti, straclassica, quando Francesco di Assisi fa 1,5 metri attraversando la strada per andare a abbracciare il lebbroso, rovescia un mondo. In quel 1,5 metri c'è un rovesciamento della strutturazione sociale, anche ecclesiale, della sua epoca. Dunque possiamo dirlo, ma che cosa in questa epoca abbiamo vissuto e stiamo vivendo che è legato a questi due grandi eventi del Concilio del 68, pur nella loro differenza, ma con un'ispirazione che io sento profondamente consonante, di un mondo diverso possibile, diciamo così, è che per quello che riguarda la teologia delle donne, queste istanze che già c'erano hanno trovato, ripeto, una forma e un'alleanza. Per Perché dobbiamo dirlo, nonostante sia stato appunto già presente questa intuizione nell'uno o nell'altro, però certamente i movimenti all'interno della Chiesa, i movimenti cristiani femministi, i movimenti delle teologhe sono, come dire, secondi, sono discepoli da questo punto di vista del grande movimento delle donne. In questo mettendo anche in atto e in pratica una che è una grande lezione, se vogliamo, parlando in termini interni anche del Concilio, cioè quella che possiamo e dobbiamo lavorare insieme, non soltanto pensare come Chiesa di avere dei valori da dare, di avere un Vangelo da portare, ma di avere anche molto da imparare, i numeri intorno al 50 della Gaudium et Spes, per parlare in gergo, diciamo, dei documenti del Concilio. E dunque, diciamo così, questa è la relazione. Mi è piaciuto moltissimo quello che diceva iniziando: non ho nostalgia del 68, perché neanch'io nostalgia del 68 o nostalgia di quegli anni, ma neanche del Concilio, perché anche io ritengo di essere ancora parte di una passione che si vive. Se trovo un limite, di aver vissuto un limite, e forse in quegli anni, io in particolare, come dicevo prima, li ho vissuti anche attraverso, diciamo così, una visione che all'epoca si sarebbe chiamata terzomondista. Si sente? Mi allontano troppo. Si potrebbe chiamata allora terzomondista, di solidarietà. E se trovo un limite, è stato, come dire, una certa ingenuità, non di tutti forse, ma di alcuni, una certa ingenuità di pensare che la meta era lì, era a portata di mano. Cioè che, per dirla con una cifra che poi è posteriore ma che rende bene adesso e prima, un mondo diverso possibile, una Chiesa in riforma, sempre riformando, fosse lì, proprio lì, adesso che è primavera, adesso che si è aperta una nuova possibilità, ecco che il frutto lo possiamo cogliere, basta fare così e ce l'abbiamo. Dal momento che non è stato così, dal momento che non è stato così e non è così, né dal punto di vista della riforma della Chiesa, cui siamo sempre, come dire, in procinto, non è stato così dal punto di vista neanche di un mondo più giusto, perché globalizzazione, glocalizzazione, e come assistiamo a violenze di genere, assistiamo anche a una omofobia disastrosa e assistiamo anche a un razzismo che grida vendetta in terre che hanno fatto dell'appartenenza cattolica un elemento così forte, che hanno fatto del Vangelo un ideale forte. Come possa sussistere tutto questo è un punto di domanda che rende complessa quella grande speranza che nelle manifestazioni, quelle cattoliche forse anche più ingenue forse delle altre, ci pareva di dire: ecco, è qui e adesso Dio è risorto, come la canzone Dio è morto, no? In quello che, nel mondo che faremo, Dio è risorto, come se fosse proprio lì, ecco, ci siamo, ecco, lo posso cogliere. In realtà questa forma, diciamo, di speranza un po' ingenua è stata rischiosa, perché vedendo che la realtà è molto più complessa di così, e la strada che io ritengo aperta e pervia e percorribile e di appunto un mondo diverso possibile, una Chiesa in riforma, e la strada però è una strada, diceva la Pira, ci sono le anse del fiume, ma il fiume arriva, questo grande profeta che è stato Giorgio La Pira, però parlava, me lo ricordo, perché appunto fiorentino, l'ho sentito più volte, parlava: però ci sono le anse del fiume, sì, certo, il lupo e l'agnello, i diversi insieme, ma ci sono le anse del fiume. Allora, una visione che consente di reggere la durata, la profondità e la complessità può anche attraversare le anse del fiume. Io trovo che certe forme di nostalgia o di rifiuto o di reazione negativa, o di pentimento, diciamo così, o di delusione, ecco, la parola è delusione, dipendono anche da una visione un po' semplicistica, mentre ritengo che forse anche negli anni 60-70 a seguire, ma oggi ancora di più, dice Rosy Braidotti, che pure è una femminista, e chi non ama la complessità non può sentirsi a casa propria nel XXI secolo. Ecco, allora credo che per la complessità bisogna anche attrezzarsi, appunto oggi San Valentino, anche l'inizio della Quaresima, attrezzarsi anche spiritualmente, che vuol dire anche umanamente, attrezzarsi alla durata, all'attesa, alla profondità. In un testo che abbiamo tradotto come coordinamento delle teologhe, che si intitola Fede e Femminismo, Saggi Ecumenici, fra i vari articoli ce n'è uno di tale Mary Boyce che parla in prospettiva femminista del dialogo tra le religioni, ma vale secondo me più ampiamente, e dice tra l'altro, giocando su dei termini che sono provenienti dalle religioni celtiche tradizionali, dice tra l'altro c'è come un gioco tra la profondità e la sottigliezza, cioè, la dico con parole mie, più abitiamo luoghi densi, luoghi profondi, cioè più siamo con la nostra umanità, in qualsiasi titolo vogliamo dargli, sia un'umanità che trova la sua spiritualità in una passione, c'è un bellissimo testo di Clarice Lispector ripreso in Femminismo fuori sesto, a cura di Chiara Zamboni, che dice il femminismo nasce da un sì e da un mai più, da un sì come adesione a una passione, a un valore, a un mondo diverso per tutti e tutte, da un mai più nel senso che non sia più violenza, non sia più ingiustizia. In questo sì, in questa passione, comunque uno lo voglia chiamare o lo chiami con un titolo all'interno delle chiese o di una chiesa spirituale, cristiano, come vogliamo chiamarlo, ma più siamo nella profondità e più nella densità, nella profondità dei nostri riferimenti diventano sottili i muri che ci differenziano. Diventano sottili non vuol dire che torniamo in un indistinto che poi era sempre di chi sta sopra e gli altri stanno sotto, ma diventano sottili nel senso di di un gioco delle differenze riconciliate, con lessico cristiano si direbbe della comunione delle differenze. Ecco, e credo che questo sia appunto una delle cose che si possono dire, e dico soltanto, questa forse era più adatta per finire, quella che ho detto, ma ricordo soltanto, come avevo promesso, altri due o tre aspetti che sono, come dire, tipicamente cattolici, a mio parere tipici difetti cattolici, quindi non dico soltanto cristiani, dico cattolici, e ad esempio parole come critica o rivendicazione sono aborrite, ma non che siano proibite, cancellate dal dizionario, però diciamo proprio come posizione, come modalità. Più frequente, magari per voi non è così, però io l'ho incontrata molte volte, e l'idea che carità, che sarebbe un termine di altissimo valore teologico e morale, l'idea che carità possa voler dire i panni sporchi si lavano in casa, possano voler dire ipocrisia a tutto andare, di fatto è molto presente. Così come c'è una certa insofferenza verso ogni discorso che sia appunto critico. La parola rivendicazione poi è qualche cosa proprio che, cioè, peccato originale per eccellenza. E allora questo può chiedere certamente un grande lavoro di traduzione costante, perché si possono anche non usare quelle parole, ne puoi usare un'altra, ne usiamo un'altra, però si tratta di lavorare a vedere dov'è la resistenza e dov'è cos'è che fa male. E vi dicevo, questo vale certamente anche per tutto quello che riguarda il termine femminismo. Lo dico con una citazione che faccio anche affabilmente di un discorso di Papa Francesco alle superiore generali riunite nel maggio scorso, perché è un discorso importante ed è un discorso a partire dal quale, nel sistema di iniziali e parziali riforme a cui, diciamo, ci si è forse avviati, ha consentito una nuova apertura di una commissione di discussione attorno alla possibilità di ripristinare un diaconato delle donne, che è testimoniato anche in termini antichi. Dunque, stiamo parlando di un personaggio come Papa Francesco che certamente ha un sogno di una Chiesa, un sogno di una riforma, ha anche, sia pure con moduli suoi, a modo suo, un'idea di una diversa presenza tra uomini e donne nella comunità. Allora, in questo discorso, dove ha detto molte altre cose, il diritto canonico, è certo che si può cambiare, è cambiato tante volte, può cambiare ancora, insomma, le risorse economiche, chiedete trasparenza, ma chiaro che le diocesi e le chiese devono dare trasparenza e devono vedere come usano il denaro, quindi un discorso molto... A un certo punto gli dice, però, care sorelle, perché sono solo suore quelle che sono presenti lì in quella aula, care sorelle, mi raccomando, due tentazioni dovete superare. Una è quella del clericalismo, non volete mica diventare clericali, anche lì c'è un gioco un po' sottile, perché è chiaro che il clericalismo è una, poi vediamo l'Evangelii Gaudium, no? Nelle parole del Papa Francesco uno non vorrebbe essere oggetto di quelle critiche, però viene visto come una deriva, una tentazione grave. Io sono convinta che non tutti i preti sono clericali in quella forma, sono convinta che è una tentazione e quando c'è è una deriva, non è un destino inesorabile, altrimenti direi mi sposto fuori, non ci sto in una situazione dove è così, non ho rapporto, mi sono convinta che sia una deriva. Guarda caso, quando il momento, la questione si passa sulle donne, sembrerebbe quasi un destino inevitabile se assumessero un ruolo comunque di conduzione della comunità. Ma a parte quello, l'altra grande tentazione, anzi scusate, era la prima, la mette come prima, è il femminismo. Il ruolo della donna nella Chiesa non è femminismo, e aggiunge, è diritto. Allora, parliamone, come diceva prima Lea, ma che immaginario c'è qui del femminismo? Che immaginario c'è qui? Poi dice, non è diritto, è un diritto di battezzata, con i carismi, qui si parla in termini, con i carismi e i doni che lo Spirito le ha dato. Non bisogna, insiste, non bisogna cadere nel femminismo, perché questo ridurrebbe l'importanza di una donna. Ma per voi non vedo il pericolo, care sorelle, siete fuori. Questo, lo lascio qui, con questa finisco così, questo è molto importante perché se non avesse detto... Se io non avessi detto la prima parola e dicessi, ma care sorelle, ma questo è un diritto, o lo dicessi io, è un diritto, eccola la rivendicazione, cosa vuole questa con i diritti qui, si parla di carità, non di diritti. Invece dice una cosa che è molto forte rispetto all'esigenza, però mentre la dice ripropone un immaginario che evidentemente ha ricevuto anche lui e che condivide, ma no femminismo. Allora sarebbe interessante aprirci un dialogo e chiedere, scusa, mi vorresti provare a dire un po' con le parole tue che cosa ci vedi dentro femminismo, o che cosa ci vedi anche dentro il 68, movimento delle donne?
Al Papa lo chiediamo, a Francesco,
perché siccome ascolta ti dà l'impressione.